Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mircan, bentrovati nel mercoledì di Mille Voci, dedicato, ormai lo sapete, alla scienza e alla ricerca. E oggi torniamo a parlare di esplorazione spaziale. Eravamo pronti al lancio di Artemis 2 per dopodomani, poi spostato di un paio di giorni e ieri di nuovo rinviato a marzo. Artemis 2 è la missione che fa parte del programma Artemis della NASA, che vuole riportare gli esseri umani sul nostro satellite. Di che cosa si tratta e perché il lancio è stato rinviato ce lo spiega tra poco il giornalista e divulgatore scientifico Paolo Attivissimo, che sulle missioni lunari ha appena pubblicato un altro libro. Ci raggiungerà poi un altro Paolo, Paolo Riva, per lo spazio high-tech. Nelle sue prove di Paolo ci propone i frigoriferi del prossimo futuro. E allora partiamo dopo Jovanotti & Co., andiamo sulla Luna con Paolo Attivissimo. E pensavamo di poter partire con il countdown per Artemis 2, la prima missione con equipaggio del programma Artemis della NASA, che porterà 4 astronauti in un flyby lunare di circa 10 giorni, senza allunaggio. La data del lancio era prevista da prima per dopodomani, poi è stata posticipata di un paio di giorni e, proprio notizia fresca di ieri, la missione è stata rinviata a marzo. Insomma, la Luna ha aspettato 53 anni e dovrà aspettare ancora, o meglio, noi dovremmo aspettare. E se parliamo di Luna, parliamo ovviamente con Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore scientifico, che del nostro satellite di cose ne sa davvero parecchia. Da poco pubblicato un altro libro sul tema, Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis. Buongiorno Paolo e benvenuto.
Buongiorno.
Allora Paolo, cos'è successo? Poi arriveremo anche al tuo libro, ma cos'è successo? Problemi durante i test, quindi si slitta di un mese per questioni di finestre di lancio disponibili. Spiegaci tutto.
Sì, sembra complesso, ma in realtà ci sono delle operazioni preliminari per garantire che il veicolo, quando sarà il momento di partire, sia effettivamente a posto, e quindi si fa una prova generale. Il razzo gigante viene portato alla rampa di lancio, viene riempito di propellente come se dovesse partire. Si fa un controllo rovescio simulato. Se tutto va bene, ci si ferma appena prima di accendere i motori, anche perché gli astronauti non sono a bordo, non sarebbe il caso di farlo partire senza. Quindi questa prova serve per tutto il personale di terra per esercitarsi a vedere di essere nelle posizioni giuste, di avere i tempi giusti, di avere le risorse giuste e soprattutto di verificare il funzionamento corretto di tutti i connettori, tutti i sistemi di riempimento. Teniamo presente che stiamo parlando di migliaia di litri di idrogeno e ossigeno liquidi, quindi propellenti estremamente delicati da maneggiare, freddissimi. Le prove si fanno proprio per questo. Questa prova ha avuto un parziale successo, ma è stata interrotta quando c'è stato un intoppo nella fase di rifornimento. Per motivi di sicurezza ci si è fermati e si è deciso che a questo punto il direttore della NASA, direttamente Jared Isaacman, è intervenuto e ha detto: a questo punto non proviamo neanche di tentare per gli ultimi giorni residui di febbraio, slittiamo direttamente a marzo, così abbiamo tutti più tempo per fare le cose per bene. Come al solito la questione più importante è la sicurezza dell'equipaggio. Il motivo per cui ci sono le finestre di lancio è perché non è come un lancio qualsiasi dove devi andare solo in giro intorno alla Terra. Devi partire dalla Florida quando la Luna è in una posizione ben precisa, altrimenti quando arrivi là la Luna non c'è. E bisogna tenere conto anche di altri fattori di sicurezza. La sicurezza è una parola ricorrente, è un mantra assoluto nella NASA. Per esempio, bisogna partire quando, in caso di emergenza, un rientro permetterebbe agli astronauti di ammarare in una zona illuminata dal sole. Non si vuole che arrivino nell'oceano di notte. E quindi ci sono tutte queste restrizioni che portano alla fine ad avere circa 7 giorni e in ciascuno di questi 7 giorni, nel corso del mese, un paio d'ore.
Ok, quindi tutto questo accadrà tra un mese.
Esatto, sì. I prossimi giorni sono all'inizio di marzo e bisognerà vedere se a quel punto saranno di nuovo pronti, se le condizioni meteo saranno accettabili, perché c'è anche quel fattore. È molto complicato lanciare un veicolo così sofisticato, così complesso, verso una destinazione così lontana. Giusto per inquadrare il tema, negli ultimi 53 anni la distanza massima raggiunta dagli esseri umani con veicoli spaziali è 1400 km dalla Terra. Stavolta si tratta di andare a 400.000 km. È una grande differenza.
E se non dovessimo riuscirci, cioè se, sì, noi genere umano, mi ci metto anch'io, certo, se non dovessimo riuscirci tra un mese, si slitta di nuovo di un altro mese?
Sì, si passa ad aprile e trascorsa la data fatidica del 26 di aprile si rinvia di mesi. Perché a bordo del veicolo ci sono dei materiali deperibili, ci sono delle batterie che servono per alimentare alcuni apparecchi di bordo fondamentali e quindi bisogna riportare il veicolo nell'hangar, smontare alcuni componenti, rifornirli di nuovo e questo porta via moltissimo tempo.
Ma leggevo che anche il freddo ha avuto il suo ruolo in tutto questo.
Sì, le temperature particolari di questi giorni in Florida hanno influenzato molto tutte le operazioni, non solo perché si tratta di maneggiare questi propellenti ipergelati, ma anche perché, una particolarità, il razzo gigante, l'SLS come si chiama, ha due motori laterali, sono due booster ausiliari, in realtà è un termine sbagliato, li chiamano così tecnicamente, ma sono quelli che danno la spinta principale al decollo. Sono dei propellenti, sono dotati di propellente solido, non sono quelli liquidi tradizionali, sono quelli che, per chi si ricorda lo shuttle, erano fatti allo stesso modo, dei cilindri pieni di questa sostanza gommosa a base di alluminio e altre sostanze che, una volta innescata, produce una spinta straordinariamente potente. Ma in base alla temperatura di quel propellente la spinta cambia e bisogna ricalcolare immediatamente, a dipendenza della temperatura di quel momento, quanta spinta sarà realmente disponibile. È veramente un lavoro da certosini riuscire a mettere insieme tutti questi requisiti, queste esigenze, e bisogna essere competentissimi per evitare di fare la decisione sbagliata che può portare il veicolo fuori rotta o, peggio ancora, mettere a repentaglio la vita degli astronauti.
Vabbè, quindi incrociamo le dita, speriamo che nei primi giorni di marzo, insomma, si riesca a partire. Comunque, a proposito di equipaggio, l'equipaggio, lo sappiamo, si è preparato parecchio, no, per questa missione, e in questi giorni era già in quarantena pre-lancio. Sì. E ora? Farà per un mese? Non è che li tengono in quarantena per un mese?
No,
o sì?
No. Allora, la quarantena in questi casi non è una quarantena strettissima. Okay. C'è comunque un numero abbastanza significativo di persone con le quali possono venire a contatto, i familiari. Ovviamente non faranno incontri col grande pubblico, perché c'è il rischio di prendersi qualche raffreddore, qualunque cosa che possa, qualche malanno anche passeggero che possa però compromettere.
E poi è successo recentemente che qualcuno lassù si sia ammalato.
Infatti,
è curioso questo fatto.
Succede perché il sistema immunitario, quando è esposto alle condizioni dello spazio, quindi l'assenza di peso e anche un leggero aumento delle radiazioni alle quali si è sottoposti, è un ambiente che non è sterile, ma comunque contiene alcune sostanze che sono nocive per l'organismo, inevitabili all'interno di questo habitat tutto artificiale. Il sistema immunitario tende a debilitarsi, gli astronauti tornano più deboli dal punto di vista immunitario rispetto a quando sono partiti, quindi può capitare di avere un malanno nello spazio. Teniamo presente che quando ci si ammala, anche una cosa banale come un raffreddamento, una congestione nasale, nello spazio diventa un problema, perché non c'è la gravità a far defluire i fluidi dal corpo. E quindi i fluidi si accumulano nella testa, la testa è già sotto stress perché la circolazione non è quella tradizionale, perché non c'è la gravità che porta il sangue verso il basso del corpo, quindi si chiama effetto coscia da gallina. Si chiama proprio così, chicken leg syndrome.
Tra l'altro sulle questioni di salute ci torniamo tra poco, perché è una delle missioni, degli scopi scientifici della missione Artemis 2. Però prima non lo abbiamo detto, magari ribadiamolo, Paolo, attivissimo, che questa sarà a breve, speriamo, una missione piena di prime volte.
Sì, ci sono molte prime volte dal punto di vista umano, nel senso che è la prima volta che abbiamo un equipaggio di 4 persone anziché 3. È la prima volta che abbiamo una donna all'interno di un equipaggio che vola intorno alla Luna. È la prima volta che abbiamo una persona di colore fra i membri dell'equipaggio, anzi è il pilota, Victor Glover. E poi abbiamo il primo non americano a volare intorno alla Luna, Jeremy Hansen, è canadese. Quindi da questo punto di vista umano ci sono dei grossi primati. E poi ci sono anche piccole cose tecnologiche che possono sembrare forse un po' ridicole, banali, ma sono fondamentali se vogliamo veramente esplorare lo spazio con gli esseri umani. Avremo la prima toilette lunare. Perché finalmente, okay, a differenza dei veicoli spaziali lunari del passato, questa, la capsula Orion che porterà gli astronauti intorno alla Luna, è dotata effettivamente di una toilette simile a quelle degli aeroplani, quindi molto stretta, molto minimal, ma funziona.
Bene, perché prima quindi non avevamo toilette.
Esatto, gli astronauti che sono andati sulla Luna nelle missioni fra il 1969 e il 1972 avevano un sistema molto artigianale per gestire i rifiuti solidi e liquidi, quindi non è il caso di raccontarlo.
No, che poi
prima di pranzo,
quando ne abbiamo parlato a ottobre, mesi fa, qualcosa ci hai spiegato. Però dicevamo, Paolo, che è una missione Artemis 2 piena di prime volte, quattro astronauti che si sono preparati davvero molto. Se me lo permetti, facciamo una piccola deviazione dall'orbita lunare a proposito di preparazione, poi torniamo sulla Luna, ma a ottobre la NASA ha avviato la più lunga simulazione per preparare una missione umana su Marte. Quattro astronauti, anche qui, per 378 giorni, quindi in questo momento sono lì, in un habitat stampato in 3D presso il Johnson Space Center di Houston, per testare la resistenza fisica e psicologica dell'equipaggio in condizioni marziane simulate. Ma al confronto Artemis 2 è una passeggiata per gli astronauti?
Sì, e dal punto di vista della resistenza psicologica sono 10 giorni. Certo, c'è la sensazione della lontananza dalla Terra, c'è la consapevolezza che comunque è un'operazione, è un volo molto delicato, anche se sono state prese tutte le misure di sicurezza, è stato scelto intenzionalmente un percorso, una traiettoria automatica di ritorno, quindi non c'è il problema, e se non si accende il motore come facciamo a tornare a casa? Non c'è nulla di tutto questo, però comunque è una situazione complessa, è una piccola bolla d'aria a 400.000 km di distanza nello spazio profondo che deve funzionare correttamente. Però psicologicamente un viaggio su Marte sarebbe un'altra cosa, stiamo parlando di mesi, anni in un ambiente completamente artificiale, ristretto, a stretto contatto sempre con le stesse persone, ed è importante fare queste simulazioni per capire come reagisce l'organismo, come reagisce la psiche quando ci si trova in situazioni come queste. Sono già stati fatti dei test, è stato fatto alcuni anni fa Mars 500, cioè una simulazione analoga a questa, chiusi dentro un habitat, un gruppo di astronauti candidati, simulati, ha cercato di resistere 500 giorni, non tutti ce l'hanno fatta.
Nel senso che non ce l'hanno fatta proprio di testa.
Di testa, sì, 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 non è una questione di salute, ma di resistenza psicologica, pur sapendo che in realtà l'uscita era disponibile, ma anche con questa possibilità di sicurezza lo stress è estremamente intenso, anche perché nella simulazione non si rimane lì così a leggere libri o a guardare la televisione, devi lavorare, devi fare degli studi, degli esperimenti come se fossi nello spazio,
collaborare con gli altri
con gli altri, e la cooperazione è un'arte molto difficile che gli astronauti sono addestrati appositamente a coltivare.
Poi su Marte torneremo, adesso torniamo alla Luna. Artemis 2, dicevamo, prevede un flyby lunare, un sorvolo di circa 10 giorni senza allunaggio. Perché non alluniamo subito? In fondo lo abbiamo già fatto, no? Parecchio tempo fa, anche se qualcuno dice di no, che non l'abbiamo fatto, e non ti arrabbiare.
La cosa interessante è che in realtà il cospirazionismo lunare è un'ottima occasione per rievocare tutti i dettagli di quelle avventure straordinarie, ma non alluniamo perché il veicolo di allunaggio non è ancora pronto.
Okay.
Non è pronta la tuta. Il programma spaziale Artemis, o Artemis come preferiscono pronunciarlo alcuni, c'è tutte scuole di pensiero differenti, non è quel processo lineare che abbiamo visto con le missioni Apollo. Sta lavorando con quello che ha ed è fortemente in ritardo su tutto, compresa anche una cosa essenziale come la tuta spaziale che ti serve per andare sulla superficie lunare. E il veicolo che dovrebbe portare gli astronauti sulla Luna non c'è, non è pronto, dovrebbe farlo Elon Musk, ma è in ritardo sulla sua tabella di marcia. C'è Jeff Bezos che si è offerto con il suo veicolo spaziale, possiamo modificarlo per far scendere noi gli astronauti, c'è questa competizione fra straricchi, però di fatto in questo momento non c'è un veicolo che consenta agli astronauti statunitensi di arrivare sulla Luna.
Gli astronauti, Paolo, lo dicevamo, sono stati addestrati anche per gli obiettivi scientifici, no, della missione, dalla geologia del lato nascosto della Luna al monitoraggio della loro stessa salute, no? Sì. Lo accennavi prima, Artemis 2 è una missione di collaudo, ma non è priva di obiettivi scientifici.
No, assolutamente. Gli astronauti sono stati addestrati a fare rilievi a vista della superficie lunare, che sembra una cosa banale. E invece l'occhio umano è uno strumento estremamente preciso e soprattutto versatile. Uno dei fenomeni più interessanti della superficie lunare, che forse non molti conoscono, il fatto che ci siano le nebbie. Nebbie elettrostatiche, cioè la polvere lunare viene bombardata dalle radiazioni del Sole e si carica elettrostaticamente. Quando il Sole tramonta e quando sorge, la polvere di Luna si solleva, rimane sospesa, non nell'aria perché sulla Luna non c'è atmosfera, ma le particelle si respingono le une alle altre e quindi si forma questa nube di foschia, che è stata vista per la prima volta non dalle sonde, ma dagli occhi degli astronauti delle missioni Apollo, che non si aspettavano questa cosa. La sonda sarebbe stata programmata per cercare delle cose ben precise. La versatilità dell'essere umano ha consentito di notare un fenomeno che non era previsto nella tabella, ed ecco che abbiamo scoperto che sulla Luna c'è nebbia.
E questo che cosa ci dice? Perché uno dice bellissimo, gli appassionati insomma ne rimangono affascinati, ma poi a che cosa ci serve sapere che sulla Luna c'è nebbia?
Ci interessa perché innanzitutto ci dà l'idea che la Luna non è affatto un mondo completamente morto, privo di dinamica. In realtà ha delle attività sismiche molto forti, c'è una geologia interessantissima, è comunque parente della Terra, quindi vedere quello che è successo sulla Luna serve per capire bene cosa sta succedendo sulla Terra, ma soprattutto è un problema tecnologico. La polvere è uno dei rischi più grossi per le avventure lunari, con o senza equipaggio, soprattutto quelle con equipaggio, perché la polvere lunare è una delle sostanze più abrasive conosciute, è taglientissima, non è stata levigata dalle intemperie, perché non ci sono sulla Luna, non c'è pioggia, non c'è vento che possa levigare la sabbia, e quindi sono granelli finissimi, estremamente taglienti, si infilano nelle guarnizioni, appena ti sporchi i guanti perché hai raccolto una roccia, si attacca elettrostaticamente alla tuta, metti la mano sulla tuta per spostare la visiera, graffi la visiera. Complicatissimo, è una delle sfide più grosse ed è per questo che per esempio non si può prendere la tuta spaziale che esiste adesso e usarla sulla Luna, deve essere sigillata contro la polvere lunare.
Le tappe successive di Artemis, Paolo, mettere di nuovo piede sulla Luna, la tappa successiva, no, con Artemis 3, sì, che prevederà, se non sbaglio, 2 astronauti su 4 che scenderanno sulla superficie del nostro satellite. Ma questo quando?
Dipende come va Artemis 2 e dipende come andrà anche il finanziamento delle missioni. Teniamo presente che anche se ufficialmente la data prevista è intorno al 2028, di fatto ci vogliono almeno 18 mesi di preparazione degli astronauti per una missione come questa, e l'equipaggio di questa missione Artemis 3 non è ancora stato annunciato, per cui è tutta una corsa da fare in salita. Non sono pronti i veicoli, dovranno essere collaudati, quindi prima di poter portare delle persone dovranno essere fatti degli allunaggi sperimentali teleguidati per dimostrare che il sistema funziona. È tutto molto più complicato rispetto ai tempi dell'Apollo, dove si rischiava. Il veicolo per scendere sulla Luna, il modulo lunare, l'abbiamo provato, sì, in orbita intorno alla Terra, ma non abbiamo mai fatto un atterraggio simulato sulla Luna. Facciamo buona la prima, ci mettiamo Neil Armstrong e Buzz Aldrin e speriamo che il loro talento di piloti permetta a loro di atterrare incolumi. E così hanno fatto.
Insieme ai 4 astronauti di Artemis, della missione Artemis 2 o Artemis, più corretto, 2, partiranno per lo spazio, questo è un fatto curioso, un po' mondano, anche milioni di nominativi caricati su una scheda a bordo della capsula Orion o Orion. Perché fino al 21 gennaio era proprio possibile registrarsi online per ottenere, diciamo, un biglietto d'imbarco personalizzato. Ecco, il tuo nome, Paolo, ci sarà? Ti sei registrato?
No, non l'avevo già fatto per altre missioni e questa volta ho detto no, lasciamo stare. Ma è una cosa molto carina, molto coinvolgente per il pubblico dire sì, il mio nome, anche se è registrato su un chip, quindi sono soltanto alcuni atomi posizionati all'interno di un circuito elettronico, è comunque andato intorno alla Luna.
Però, quindi hai già risposto alla mia domanda successiva sul cosa pensi di queste iniziative che ci danno un po' l'illusione, no, di poter partecipare tutti a eventi così eccezionali. Sono iniziative carine, ma la verità però è che per noi comuni mortali andare nello spazio non sarebbe poi così impossibile, ma sarebbe costosissimo. Bisognerebbe, che ne so, essere parente dei miliardari che citavi prima, Musk o Bezos. Comunque ogni tot si torna a parlare di turismo spaziale.
Sì, è un'industria nascente. Ci sono comunque nel mondo diverse persone che hanno la disponibilità economica di alcune decine di milioni di dollari necessarie per fare almeno un volo molto breve nello spazio. Per esempio proprio Jeff Bezos con il suo veicolo New Shepard fa questi saltini. Non sono dei voli orbitali, ma sono comunque dei voli che raggiungono l'altezza a cui si dichiara che si è nello spazio, i 100 km di distanza dalla crosta, dalla superficie terrestre, e questi costano circa 25-40 milioni di dollari e sono 7-8 minuti di volo. I voli più complessi, che possono essere acquistati, costano molto di più e permettono di visitare la Stazione Spaziale Internazionale o, come è successo con le missioni Polaris Dawn, di andare nello spazio per fare ricerca privata. E Jared Isaacman, l'attuale direttore della NASA, è stato uno degli astronauti che ha fatto questa cosa pagando di tasca propria, ha finanziato l'intero progetto. Sono cifre che per noi comuni mortali sono assolutamente inavvicinabili.
Però risposta secca, se avessi soldi lo faresti? Poi ci ascoltiamo Shakira.
Sarei dilaniato, tentatissimo, però francamente con tutti i problemi che ci sono nel mondo, spendere 80 milioni di dollari per togliersi uno sfizio mi darebbe fastidio.
Con Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore scientifico, stiamo parlando del lancio di Artemis 2, posticipato di un mese, una missione che, lo dicevamo, prevede un flyby lunare, un sorvolo ravvicinato della Luna di circa 10 giorni senza allunaggio. Paolo, dai tempi del programma Apollo, sono passati quasi 60 anni, immagino siano cambiate molte cose, no? Nella preparazione, nell'innovazione tecnologica, dei moduli. I moduli cambiati oppure no? Perché a me vengono sempre in mente questi film ambientati nello spazio, anche i più recenti, in cui i moduli sembrano davvero super obsoleti.
Sì, allora, una delle cose...
Immagino che sia una necessità farli così.
Diciamo che... La prudenza nello spazio è sempre una buona compagna e Luca Parmitano, l'astronauta italiano, l'ha detta molto bene. Noi voliamo con la tecnologia di 40 anni fa perché sappiamo che quella funziona. In laboratorio si stanno sviluppando le tecnologie di oggi, ma cerchiamo di volare sempre con delle tecnologie di cui conosciamo tutti i dettagli perché abbiamo esperienza di volo su quei specifici componenti, materiali, strumenti. Quindi sì, possono dare l'impressione di essere dei veicoli dall'aria antiquata, ma è importante che siano affidabili più che esteticamente gradevoli. E faccio giusto un esempio per capirci. Qualcuno avrà notato che per esempio le tute spaziali di SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk, sono molto più leggere, sono attillate, eleganti, ma non hanno le caratteristiche delle goffe tute della NASA. Non sono in grado di sostenere un astronauta per lunghi periodi all'esterno del veicolo spaziale, per esempio. Sono solo delle tute d'emergenza.
L'anno scorso, tra l'altro, leggevo e si vedevano anche immagini di queste tute griffate addirittura, sì, da grandi stilisti, nomi, insomma, grandi nomi della moda. Di queste tute, cioè, se ne fa veramente qualcosa?
Sì, sì, sono in corso di sviluppo, non sono ancora pronte, ma sono già state collaudate in camera vuoto. La miglioria più importante è la flessibilità, nel senso che le tute vecchie erano estremamente rigide, bisognava essere veramente dei super uomini per potersi muovere, mentre oggi abbiamo delle tute che hanno delle articolazioni molto più flessibili, molto più che oppongono meno resistenza. Quindi anche una persona che non è fisicamente al top delle sue prestazioni atletiche può permettersi di camminare sulla Luna.
Beh, si presume che gli astronauti siano al top delle prestazioni fisiche.
Sì, è
no?
vero, però teniamo presente che all'epoca, per esempio, i guanti delle tute spaziali Apollo richiedevano che gli astronauti avessero una forza sufficiente nelle mani a schiacciare con le dita una palla da tennis.
Il che era complicatissimo, difficile con quei guanti, immagino.
È estremamente difficile. Cioè, proviamo a immaginare di prendere in mano una palla da tennis e riuscire a chiuderla, stringerla, schiacciarla con le dita. Non è facile. E farlo per ore di fila. Quindi oggi abbiamo delle tute, dei guanti molto più adatti a tutte le caratteristiche fisiche delle persone. Per esempio, molto spesso le donne non hanno la caratteristica, la capacità fisica, la forza muscolare di un atleta maschio, e quindi è necessario consentire anche agli astronauti donna di avere una tuta che funzioni. Non solo, ci sono l'idea di essere inclusivi, si estende anche agli astronauti, dato che ci sono degli astronauti estremamente competenti che però hanno delle disabilità, si cerca di dare delle tute che possono funzionare anche se non si è fortissimi. Piccola particolarità a proposito della missione Artemis: gli astronauti di oggi sono più vecchi di quelli delle missioni Apollo.
Come età? Circa
10 anni, sì. Sono tutti intorno alla cinquantina. Mentre prima si lanciavano astronauti che erano fra i 35 e i 40 anni, l'unico, il più vecchio era Alan Shepard, 47 anni, ma lui era raccomandato, non una storia. Però è interessante vedere come si è spostata anche l'età media degli astronauti.
Ma questo perché? Perché si presume che un cinquantenne a livello di testa rigga meglio, sia più saggio?
Anche, ma diciamo che è un segno dei tempi, conta più l'esperienza che la possanza fisica.
E questo è un bel messaggio, almeno ci consoliamo noi che non siamo più ventenni.
Sì.
Accennavamo prima, Paolo, dell'importanza strategica un po' di questo programma Artemis della NASA per gli Stati Uniti, però dicevamo anche di questi ritardi, adesso l'ennesimo, e quindi anche Artemis 3 non si sa bene quando partirà, e c'è chi pensa che l'America perderà la gara per il primo allunaggio dell'era contemporanea. I cinesi arriveranno loro per primi?
È possibile. Il programma spaziale cinese è estremamente sofisticato, semplice ma efficace. Usa delle tecnologie che sono, forse viste da fuori, possono sembrare banali e rudimentali, ma sono collaudate. Mentre il profilo di missione del programma Artemis richiede una specie di armata Brancaleone di vari lanciatori fatti da vari paesi, ricordiamoci che l'Unione Europea e anche la Svizzera sono coinvolte in questo progetto, non è soltanto un made in USA, ma per esempio il modulo di propulsione, il modulo di servizio della capsula Orion è un prodotto europeo. Quindi mettendo insieme questo esercito di vari lanciatori è diventato tutto molto più complicato, mentre i cinesi hanno unificato tutto, hanno un unico veicolo, si chiama Lunga Marcia 10, che porterà sia la capsula con gli astronauti sia il veicolo lunare. Sono due lanciatori che voleranno uno dopo l'altro, si incontreranno intorno alla Luna, se tutto sarà a posto si agganceranno e potranno trasferire due astronauti per scendere sulla superficie lunare. E la previsione, l'annuncio formale è entro il 2030.
Ok, quindi entro, poi si sa, con l'efficienza insomma cinese, magari vuol dire che l'anno prossimo, fra due anni, è possibile?
È possibile. Qui ci saranno sicuramente anche delle considerazioni politiche da parte del governo cinese per valutare se è il caso di battere sul tempo e ottenere quindi un ritorno d'immagine politica eccezionale. O se invece essere diplomatici e lasciare che comunque gli Stati Uniti riprendano la loro esplorazione per poi emularli, addirittura estendere l'esplorazione. Ricordiamoci che il veicolo spaziale lunare cinese, Lanyue, avrà già a bordo un'auto elettrica, cosa che i veicoli, quando sarà pronto il veicolo statunitense del programma Artemis, non ci sarà ancora.
Però c'è una Tesla che viaggia nello spazio, qualche anno fa.
Elon Musk ha lanciato, aveva bisogno di avere una zavorra a bordo a scopo puramente dimostrativo. Di solito si mette una massa inerte di metallo per simulare il carico. In questo caso ha detto facciamo la spiritosata, ci metto direttamente la mia prima Tesla. E, sì, è vero, questo veicolo, questa automobile adesso è l'automobile che è andata più lontano nello spazio, in un'orbita che interseca quella di Marte. Non è pericolosa, non si schianterà su Marte, è stata messa in una traiettoria apposita che non corre questo pericolo, però non è utilizzabile, non possiamo usarla per circolare su Marte, anche se essendo elettrica non ha bisogno di ossigeno, non ha bisogno di rifornirsi, basterebbe andare con una batteria di ricambio.
Parlavi prima di ritorno d'immagine politica, no? Rispetto a Cina, Stati Uniti, ma come si concilia l'esplorazione spaziale con l'amministrazione Trump? Cioè Trump in questo momento avrebbe bisogno, un gran bisogno forse, di arrivare sulla Luna, più di chiunque altro, perché la sua immagine, insomma, ecco, è incommentabile per certi versi, no?
Senz'altro. L'approccio dell'amministrazione Trump al programma spaziale è stato molto altalenante, nel senso che la proposta di budget di finanziamento della NASA era drastica, tagli pesantissimi. Alcuni di questi tagli sono effettivamente andati in porto, per cui le missioni che dovevano riportare campioni di suolo marziano sono state annullate. I campioni sono là, sono già stati raccolti, sono impacchettati sulla superficie di Marte, ma abbiamo deciso che non si va a prenderli. L'obiettivo dell'amministrazione Trump sembra essere stato quello di cercare di ottenere dei risultati di prestigio immediati. Non appena Trump ha capito che non c'era la possibilità di portare degli astronauti sulla superficie della Luna entro la scadenza del suo attuale mandato, ha perso ogni interesse. Per cui è difficile che si possa pensare. Sono stati erogati dei finanziamenti in più rispetto ai budget precedenti, quindi il budget attuale approvato è abbastanza generoso, ma non c'è quella gran foga, perché non c'è la possibilità materiale di ottenere dei risultati di prestigio da presentare sulla scena internazionale che possono adesso distrarre l'opinione pubblica.
Paolo, prima di dedicare la chiusura al tuo libro, no, che giustamente hai portato, diciamo due parole brevemente su Marte, di nuovo, no? Per ora siamo sul pianeta rosso con i rover, c'è Perseverance della NASA, ciclicamente si parla di missioni umane, soprattutto Elon Musk con SpaceX annuncia spedizioni che non partono mai di fatto, in teoria doveva lanciare addirittura 5 missioni Starship senza equipaggio verso Marte entro quest'anno e invece è niente. Ma tutto questo, l'altra volta ci dicevi che ecco, Marte resta un po' ancora nell'ambito della fantascienza, però prima dicevamo anche che la NASA sta proprio addestrando degli astronauti in questa simulazione stampata in 3D per preparare una missione NASA su Marte, quindi forse fantascienza non è.
No, diciamo che è un ibrido, nel senso che a lungo termine c'è l'ambizione di portare degli astronauti su Marte. Il programma spaziale statunitense ha come direttiva quella di mettere degli stivali su Marte, boots on the ground, ma dal punto di vista tecnico questo si scontra con la realtà dei costi e delle tecnologie. Una missione umana verso Marte costa circa $1 trilione. Sono cifre inimmaginabili per il budget della NASA. Per questa missione mancano alcune tecnologie fondamentali, come la protezione dalle radiazioni dello spazio profondo, che sono molto più intense di quelle che provano gli astronauti quando sono in orbita intorno alla Terra. Sono ancora all'interno del campo magnetico terrestre, quindi sono parzialmente protetti. Mentre quando si va verso Marte si tratta di andare per mesi nello spazio, con il rischio per esempio che un brillamento solare, quindi un ruttino che il Sole ogni tanto fa, come abbiamo visto spettacolarmente in questi giorni con queste bellissime luci, queste aurore, possa bombardare gli astronauti di radiazioni. Nella capsula Orion c'è un rifugio antiradiazione apposito, un'altra novità importante di questa missione, però mancano tutte queste tecnologie di base. Marte è un pianeta difficile perché ha comunque un filo di atmosfera, per cui il tuo veicolo di rientro deve essere aerodinamico, ma non ha un'atmosfera sufficiente a permetterti di planare come uno shuttle, per esempio. Quindi usare i paracadute sì, ma servono anche dei razzi per scendere, e quindi è estremamente complicato atterrare. Ripartire è ancora più complesso. E poi c'è un problema fondamentale che molti non considerano: la distanza è tale per cui il ritardo dei segnali radio impedisce le decisioni prese con Houston. Non si può, Houston, abbiamo un problema, quelli rispondono subito quando sei intorno, certo, alla Luna. Se sei su Marte, Houston, abbiamo un problema, è successo un quarto d'ora fa, nel frattempo può essere già accaduto di tutto. Serve che a bordo ci siano tutte le persone necessarie a prendere le decisioni, quindi bisogna andare con una flotta di persone. Tutto questo fa aumentare i costi in maniera spropositata. Quindi bello che si faccia esercitazione per imparare quali sono i rischi e i problemi di questo tipo di impresa, ma è anche un'occasione per ridimensionarsi e dire: guarda che lo spazio è molto più difficile, lo spazio è un maestro molto severo.
Tra l'altro tutti questi problemi di cui parli sono visibili e comprensibili nel bellissimo film con Matt Damon, The Martian.
Sì, sì.
Però torniamo alla Luna e poi ci dobbiamo salutare. Tu ami particolarmente, no, il nostro satellite, ne hai anche scritto. La prima volta con Luna, sì, ci siamo andati. Hai da poco pubblicato per Apogeo Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis, in cui tra le tante cose di cui abbiamo parlato anche oggi ti chiedi come mai, dopo quasi 60 anni, non siamo ancora tornati sulla Luna, no? Che cosa ci ha frenato? Allora, se riusciamo a riassumere, che cosa ci ha frenato? Perché è passato così tanto tempo?
Beh, alla fine ho dovuto scrivere un intero capitolo per spiegare in dettaglio, però in estrema sintesi, prima di tutto, mancanza di volontà politica, mancanza di continuità politica. Cosa che invece il governo cinese ha deciso di mantenere. Quindi si va sulla Luna e cambia il governo, cambiano le persone, ma si va lo stesso. Ci sono state delle difficoltà di tipo tecnologico, perché la tecnologia degli anni 60 era una tecnologia ad alto rischio e la mentalità di oggi è molto meno incline al rischio. Per cui è stato difficile trovare la motivazione sufficiente per rilanciare una missione sulla Luna. Alla fine si è ottenuto questo effetto Frankenstein. Il veicolo che c'è in questo momento sulla rampa di lancio, la rampa 39B al Kennedy Space Center, è un accrocchio fatto con pezzi riciclati letteralmente dello shuttle. I motori sono presi da uno shuttle, i booster laterali sono presi da uno shuttle, il computer di bordo sono parzialmente riciclati, c'è un pezzo di motore di manovra che serve come motore principale per la capsula Orion. Non è quello che ci aspettavamo, francamente, ma è meglio di niente.
Assolutamente meglio di niente. Incrociamo le dita, fra un mese speriamo di partire, eventualmente ci aggiornerà. Io ringrazio davvero Paolo, attivissimo giornalista e divulgatore scientifico. Ricordo il suo libro Ritorno sulla Luna, magari lo puoi anche far vedere a favore di telecamera. Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis, in cui appunto fa il punto su una sfida straordinaria legata a doppio filo alla geopolitica. Grazie davvero, Paolo.
Grazie a voi.